A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Questa è A come America Latina. Buongiorno Alfredo Somoza.
Buongiorno Sciocchi, buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici.
Ma prima di iniziare partiamo con il comunicato dei lavoratori e delle lavoratrici di Radio Popolare.
Salari del 20% più bassi a parità di mansione. Disoccupazione femminile al 50% con punte dell'80% in alcune regioni. Una donna su tre in Italia non ha neppure un conto corrente intestato solo a lei. Anche nel 2026 i dati sulla disuguaglianza di genere in Italia non dicono nulla di buono. E mentre centri antiviolenza e consultori vengono sistematicamente definanziati, la destra di governo avanza proposte che puntano unicamente a limitare la libertà delle donne e gli strumenti di denuncia. Il tutto mentre non si arresta la tragica scia dei femminicidi. Per non rimanere indifferenti e non sentirci complici, anche quest'anno come lavoratrici e collaboratrici di Radio Popolare aderiamo allo sciopero internazionale femminista e transfemminista di Non Una di Meno, per cui non sentirete voci femminili in onda. L'Assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori di Radio Popolare sostiene lo sciopero del 9 marzo, devolvendo il corrispettivo della propria giornata di lavoro a un'associazione che si occupa di contrasto alla violenza di genere.
Bueno, y con una marcha por el centro de Santiago, miles de mujeres conmemoraron un nuevo 8M. Las participantes revelaron su rol en la sociedad y las deudas pendientes en materia de igualdad. Nuestros equipos están desplegados en diferentes puntos. Tenemos ya...
Ecco, Alfredo, se sei d'accordo, oggi, ieri ci sono state manifestazioni in quasi tutta l'America Latina. Oggi in Argentina c'è una giornata di sciopero e anche di manifestazioni. Ovviamente il tema in America Latina e soprattutto, ovviamente a parte il femminicidio, sono dati a cogliere l'essenza di quello che sta succedendo, che è l'avanzata dell'estrema destra. Andiamo in Città del Messico, sentiamo la corrispondenza che ci ha mandato Emanuela Borzacchiello, docente all'Università di Città del Messico e esperta di femminicidio.
Femministe antirazziste siamo di più e ovunque. Più che slogan, questo 8 marzo vissuto in Città del Messico si è caratterizzato per una presenza politica dirompente dei femminismi messicani. Il dato politico più chiaro della marcia che i femminismi in Messico sono un soggetto politico con una strategia al pari di altri movimenti sociali e che in questo momento riescono a essere il fronte più potente contro l'avanzata delle logiche imperialiste e delle forze politiche d'estrema destra. Il secondo dato politico più chiaro della marcia, che questa potenza dei femminismi contro l'avanzata dell'ultradestra e dell'imperialismo è possibile perché i femminismi non cercano solo l'uguaglianza di genere, ma perché mettono in discussione le basi dell'attuale sistema economico e politico. In piazza si è sostenuto quello che si è dimostrato con forza da ben tre decenni di lotta contro la violenza femminicida e la disuguaglianza sociale, ovvero che né l'una né l'altra possono essere sradicate senza trasformare la logica di sfruttamento economico difesa dall'estrema destra e da un sistema di potere patriarcale. Ma prima e al di sopra di tutto, il grido corale è stato: non siamo bottin de guerra, una guerra dove i corpi delle donne e delle dissidenze sessuali non devono essere pensati né ridotti a un bottino di guerra, bensì affermarsi come un elemento chiave del conflitto, perché i nostri corpi sono il primo territorio materiale e simbolico su cui si esercitano e si sperimentano le molteplici violenze che poi esplodono contro altri corpi in altri territori. Pertanto, partendo dalle comprensioni di come questi corpi potenti e sapienti soffrono e si attivano contro le violenze, è possibile indagare come contrastarle.
Ecco Alfredo, questa è la, diciamo, il commento sulla giornata ieri di Città del Messico che ci arriva da Emanuela Borsacchero. Ti chiedo, oggi, come dicevo, in Argentina è una giornata di mobilitazione, anche alla luce della formazione del governo, diciamo del governo Milei, quindi quello che in questi anni suo bilancio soprattutto sui diritti civili.
Sì, infatti ieri le grandi manifestazioni sono state nelle città più grosse dell'America Latina. Abbiamo sentito il Messico, altre due città con importanti manifestazioni sono stati San Paolo in Brasile e Santiago del Cile, appunto in Cile. Nel caso cileno, diciamo, la protesta preventiva su quello che si annuncia: a giorni assumerà il nuovo presidente Cast, la ministra delle donne è una feroce antiabortista, infatti il leitmotiv era proprio quello di fermare, non un passo indietro allo slogan della manifestazione, cioè di non perdere le conquiste di questi ultimi anni. In Brasile invece il dato del femminicidio, che si è praticamente sparato in questi anni, da 136 vittime nel 2021 siamo arrivati nel 2025 a 270, c'è cioè il 96% d'aumento, e quindi lo slogan della piazza era per tutte quelle che non potevano venire qua. Mentre invece in Argentina oggi è stata convocata questa marcia di Ni Una Meno, cioè Non Una di Meno, che è nata in Argentina qualche anno fa, e lo slogan della manifestazione è unire le lotte contro il saccheggio, il che conferma come i movimenti femministi siano diventati un soggetto politico a tutto campo, che non si occupano soltanto di questioni relative alle questioni di genere, ma in particolare ovviamente in America Latina nascono contro le violenze di genere, il femminicidio, ma che siano diventati soggetti politici che hanno una presenza in piazza anche per criticare o per manifestare contro politiche in generale, contro politiche economiche, anche se ovviamente resta sempre molto forte il tema della violenza, perché i dati di Buenos Aires, proprio dove si terranno questa manifestazione alle 20:30 ora italiana, e che l'anno scorso il 14% delle cause penali aperte nei tribunali, quindi parliamo di 146.000 procedimenti aperti nei tribunali, e questo riguarda la provincia di Buenos Aires, sono per violenza familiare o di genere. E 3 ogni 4 vittime in queste cause sono donne, quindi ecco, c'è un dato ovviamente che ci continua a parlare di un'emergenza non da poco, nel senso che in Argentina sono calati un po' i femminicidi, ma sono aumentati tantissimo le violenze di genere all'interno della famiglia. Quindi ecco, queste manifestazioni in tutto il continente ci ricordano come questi temi portati avanti dai movimenti femministi non hanno una lunghissima storia in America Latina, ma sono prepotentemente si sono, diciamo, collocati al centro dell'agenda politica, ed è difficile farne a meno per tutte le forze.
Questo è Santiago del Cile, studentesse con professoresse, hanno sfilato insieme. .10:44, questa è A come America Latina. Alfredo, ieri è stata una giornata importante per la Colombia, perché ci sono state quelle che si chiamano primarie per designare i candidati alle prossime presidenziali, mi sembra a maggio, e poi ci sono state anche le elezioni del Senato e della Camera bassa. Io partirei dalle elezioni legislative. Com'è andata?
Beh, è andata, ha sorpreso tutti. Allora, sulla Camera ancora non abbiamo i dati definitivi con l'attribuzione dei seggi, invece abbiamo il Senato, e il dato del Senato ha stupito perché nessuno se lo aspettava. La prima forza è il patto storico, cioè che la coalizione di sinistra, non di centrosinistra, ma di sinistra, che sostiene, anzi della quale fa parte l'attuale presidente Gustavo Petro, che ricordiamo non sarà candidato alle elezioni del 31 maggio perché in Colombia possono fare un solo mandato, cioè non possono fare due consecutivi. Il patto storico si porta a casa 25 senatori, che vuol dire 5 senatori in più di quelle che aveva, quindi avanza di 5 seggi. La seconda forza è il partito del Centro Democratico, cioè quello del famigerato Álvaro Uribe, l'ex presidente poi condannato per tutta una serie di vicende che riguardano i diritti umani. Che anche se vince 4 seggi e quindi ne prende 17 alla fine, lascia fuori del Senato proprio il fondatore Uribe. Cioè Uribe si era collocato al 25° posto in lista per trascinare tutti gli altri candidati, convinto di riuscire a entrare. Invece i senatori del Centro Democratico si fermano a 17 e lui resta fuori dal Senato, mentre invece i 25 senatori li raggiungono quelli della sinistra. Poi c'è il Partito Liberal, che è il partito più antico dell'America Latina, che ormai non governa da tempo, però continua ad avere un forte radicamento, che elegge 13 senatori. Poi ci sono i Verdi, che sono alleati, l'Alleanza Verde in realtà è fatta da 4 forze, che è sempre alleata da Petro, che si porta a casa 10 senatori, e infine lo storico Partito Conservatore con 10 senatori. Quindi sostanzialmente il blocco diciamo di forze che ha sostenuto Gustavo Petro esce rinforzato da queste elezioni legislative. Vedremo quale sarà il viatico. Per la Camera, appunto, non abbiamo ancora i seggi. Qui le cose sono un po' diverse, perché la prima forza sarebbe il Centro Democratico, cioè Uribe, ma il 14%, il Partito Liberale all'11%, il Conservatore al 10%, il Patto Storico i Verdi al 10%. Qua ancora un po' prematuro, però probabilmente ci sarà una diversità, perché alla Camera c'è un sistema diciamo proporzionale, c'è una grande frammentazione, bisogna capire come va a finire. Invece arriva un segno molto chiaro sulle primarie.
Eccoci, alle primarie, perché diciamo, mentre il candidato scelto da Gustavo Petro Cepeda andrà direttamente al voto.
Esatto.
Adesso sappiamo chi sono i suoi avversari, no?
Sì, anche se anche questo è tutto da capire, perché l'indicazione della sinistra era di non votare, cioè di rifiutare la scheda di queste primarie, per la vicenda appunto che Cepeda, candidato della sinistra, non era stato autorizzato a partecipare, perché avevano considerato che le primarie del suo partito del mese d'ottobre fossero già delle primarie, quindi un inghippo diciamo formale che lo ha lasciato fuori, quindi l'indicazione a non votare. Allora, cosa è successo? Che 20 milioni hanno votato per le legislative, cioè per il Senato e la Camera, 20 milioni di colombiani, e non hanno ritirato la scheda 13 milioni di questi 20, ci hanno votato soltanto 7 milioni per queste primarie, che ricordiamo lo stesso seggio. Quindi diciamo che l'indicazione di non ritirare la scheda è stata clamorosamente eseguita da sicuramente l'elettorato della sinistra, anche perché di quelli che hanno votato l'82% ha votato per le destre. È chiaro a questo punto che chi votava a sinistra non ha partecipato in buona parte al voto. Chi esce da queste primarie? Beh, per la destra esce la candidata, che è una senatrice, Paloma Valencia, che è la candidata del partito di Uribe, del Centro Democratico. E invece quel centro-sinistra che era voluto presentarsi comunque con Roy Barreras prende il 3,63%, quindi diciamo che non c'è sinistra al di fuori del patto storico e non c'è candidato al di fuori di Iván Cepeda, che ricordiamo è una figlio di un dirigente storico del Partito Comunista, anche lui comunista, poi passato nella stessa guerriglia l'M19 di Petro e attualmente senatore. Ma anche a destra non sappiamo bene come va a finire, perché è chiaro che Paloma Valencia del partito d'Uribe sarà candidata, questo è scontato, ma ci sarà un altro candidato, Abelardo Della Spriella, che non si è presentato alle primarie, che è un avvocato molto famoso perché ha vinto diversi processi molto complessi. Poi lui si colloca a destra, un ammiratore dei leader della destra, ma nei sondaggi che abbiamo per l'elezione di maggio, al momento danno in testa Cepeda al 35% e Abelardo Della Spriella al 25%, cioè 60% tra due candidati che non hanno partecipato alle primarie. Quindi ecco, vedremo, sicuramente al primo turno ci saranno più candidati, anche quel Roy Barrera del centro-sinistra sicuramente sarà candidato, e da questi numeri è ovvio che in Colombia si andrà a un secondo turno.
Andiamo negli Stati Uniti e sentiamo questo brano di Rubio che chiede il permesso a Trump se può parlare con i leader dell'America Latina, tutti di estrema destra, se può parlare con loro in spagnolo.
Cover in Spanish. You all right,
Good.
Ivan?
Oh, good.
Please.
We don't need an interpreter for this one. Quiero darle las gracias. Actually, I'm a good interpreter. You'll find out in a second. But las gracias a los países que están aquí hoy, estos países. Primero, el presidente ha hecho esta región una prioridad en su administración. Hay muchos presidentes que han dicho que lo van a hacer, pero él lo ha hecho y se lo agradecemos. Y muy agradecido a los 12 países que están aquí hoy. Estos son países que no solamente son aliados, son amigos. Son países que siempre responden cuando hay una necesidad y trabajan en conjunto con nosotros y queda mucho por hacer. Estos son países que tienen una gran población, mucho potencial y queremos ser sus socios en desarrollar sus países, sus economías y su seguridad. Y le doy las gracias de verdad por estar aquí en el día de hoy con nosotros.
Ecco Alfredo, cos'è stata questo incontro dei paesi dell'estrema destra? Ovviamente mancano i giganti, no? Colombia,
Certo.
Brasile e Messico,
In
che loro tre
Messico.
fanno non so quanto popolazione, ricchezza diciamo, e territorio. Che cos'è stato questo raduno? Anche con forse anche mancanza di stile, perché il presidente eletto Kast prima dell'insediamento era andato lì e non ha ancora giurato, per dire, non c'è
E
stato ancora
infatti,
l'insediamento.
Kast lo hanno messo nascosto nella foto di gruppo perché non è ancora presidente in carica, ma anche il luogo dove sono riuniti a Miami è il Trump National Doral Miami, cioè sostanzialmente il resort di lusso di Donald Trump con i campi da golf. Mi ha fatto anche specie sentire Marco Rubio, che è nato negli Stati Uniti, anche se figlio di cubani, perché parla un cubano come di quelli che non sono mai usciti dall'isola, quindi veramente non c'è dubbio che è cresciuto nell'ambiente della comunità cubana statunitense. E questo incontro era per lanciare il cosiddetto scudo delle Americhe, se un po' a Capitan America, no? Questa idea degli scudi delle Americhe. Cos'è lo scudo delle Americhe? È un processo di cooperazione bilaterale e multilaterale per la sicurezza dell'emisfero occidentale. Già questo, diciamo, comincia a essere inquietante, ma i punti nei quali si declina lo scudo delle Americhe sono sostanzialmente tre. Il primo è il coordinamento delle politiche di immigrazione, cioè fondamentalmente gli Stati Uniti, io negli Stati Uniti trovo il cittadino argentino, boliviano, paraguayano e te lo mando a casa e tu l'accetti. Ecco, tra l'altro, cosa che sta più o meno succedendo. La seconda è la lotta al narcoterrorismo, come dicono loro, cioè la lotta al narcotraffico. E da questo punto di vista, la mancanza, tra l'altro nemmeno invitata, della Colombia e del Messico a questo raduno ci fanno capire quanto sia balordo l'approccio, perché discutere di narcotraffico senza coinvolgere Messico-Colombia vuol dire stare parlando di nulla. Il terzo, la sicurezza sulle infrastrutture critiche. E qua, se forse questo è il vero obiettivo di questo raduno, cosa si nasconde dentro questo titolo? Fondamentalmente, arginare la presenza cinese in America Latina, cioè le infrastrutture critiche, che non vuol dire che i cinesi non controllino i porti di Panama, del canale di Panama, che i cinesi non forniscano armi o prestiti a qualche paese in viso, che i cinesi non costruiscano i porti strategici del Perù, c'è sostanzialmente questo, che è diciamo, è un compito molto arduo, perché gli Stati Uniti, al di là di questi raduni, non è che hanno da mettere molto sulla bilancia. Lo scambio commerciale tra America Latina e Cina nel 2024 è stato di 518 miliardi di dollari, record storico, e oltre a questi 518 miliardi di scambi commerciali, la Cina negli ultimi anni ha prestato 120 miliardi a governi di tutto l'emisfero occidentale, cioè di tutta l'America Latina, 120 miliardi di prestiti, in parte anche in Venezuela, prestiti che difficilmente rivedrà indietro, ma comunque la Cina non è soltanto un grande partner economico, ma ha contribuito, è successo col Venezuela, ma è successo anche con l'Argentina, ad esempio, che fosse, diciamo, generoso al momento di prestare soldi durante le crisi economiche che hanno colpito alcuni paesi. Quindi ecco, questa alleanza vede insieme tutti i paesi e tutti i presidenti che si identificano con Trump. C'era l'Argentina, le Bahamas, il Belize, la Bolivia, il Costa Rica, il Salvador, Guatemala, Repubblica Dominicana, Ecuador, Giamaica, Panama, Paraguay e Trinidad Tobago, e sono stati invitati, anche se non sono ancora i presidenti, il presidente del Cile, anzi il futuro presidente del Cile e il futuro presidente dell'Honduras. E questo ci ha permesso di visualizzare come effettivamente si è spostato l'asse della politica latinoamericana a destra in questi ultimi anni, fermo restando che i due paesi più importanti della regione, che da soli fanno più di metà della popolazione e 2/3 del PIL, cioè Messico e Brasile, sono al momento governati da forze di centrosinistra, e la Colombia, che è sempre un paese, diciamo, del gruppo dei paesi importanti, al momento sia ancora governato centrosinistra. Però effettivamente è questo che rende molto interessanti dal punto di vista dell'analisi i processi elettorali di quest'anno, perché quest'anno si voterà proprio in Brasile e in Colombia, e sono i due paesi che potrebbero far pendere definitivamente, almeno in questa fase ovviamente, la bilancia di un continente che si allinea con gli Stati Uniti e che lascia un po' in solitudine il Messico, che comunque, come sappiamo, il Messico, soprattutto Claudia Sheinbaum, ha sempre tentato di evitare lo scontro diretto con Donald Trump.
Anche in questa occasione, quando Rubio ha detto che bisogna intervenire militarmente, non con la polizia, ma anche l'ha detto Trump, contro i cartelli, lei ha invitato tutti a mantenere calma e non rispondere a Trump,
Sì.
anche perché mi sa che sarà così per i prossimi mesi. Invece, Alfredo, una battuta. Anche lì ha promesso che chiuderà la partita di Cuba entro poco.
Beh, la partita di Cuba, se sono sempre delle voci più insistenti sul fatto che ci siano negoziati in corso, da quello che si può capire noi, qualcosa c'è effettivamente, perché alla legislazione sulle piccole e medie imprese cubane, che è stata appena approvata a Cuba, che era una riforma storica di Raúl Castro che era rimasta insabbiata, ha seguito subito un'azione del governo statunitense per escludere dall'embargo petrolifero proprio quel tipo di piccole e medie aziende, che ci fa capire che sicuramente è stata una mossa concordata da entrambe le parti. Ecco, se sarà questo, cioè se l'apertura che sta chiedendo, o il cambio che sta chiedendo Trump, sia quello di finalmente portare a termine le riforme che avrebbe dovuto fare Raúl Castro e che non poté fare all'epoca, forse il destino di Cuba non è così tragico come potrebbe essere l'ipotesi di interventi militari e cose di questo tipo, che io comunque continuo ad escludere.
Grazie Alfredo, a lunedì prossimo. Buona
Grazie, buona
settimana.
giornata a tutti.
Ci chiedono qualche indicazione sulla sigla. Questa è la colonna sonora del film Il discorso del re. A tutti un caro saluto da Shauki, buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.